Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi, Santi la Via Maestra per il Paradiso. Venerdì scorso abbiamo meditato, abbiamo letto insieme il racconto delle apparizioni della Beata Vergine Maria Santa Caterina Labourée a Rue de Bac a Parigi e abbiamo visto come la Beata Vergine Maria sia scesa sulla terra ancora una volta per mostrare la sua vicinanza nei confronti dei propri figli in un momento di pericolo, di ansietà, donando loro un segno particolare della sua presenza, della sua esistenza, della sua protezione, ossia la medaglia miracolosa. Ebbene, in questa medaglia mostrata dal cielo a Santa Caterina si vedono scolpite a lettere d'oro la frase «O Maria concepita senza peccato, pregate per noi, che ricorriamo a voi». E proprio la diffusione di questa medaglia porterà, possiamo dire così, al culmine la fede in questo mistero che era già racchiuso nei secoli precedenti, come vedremo, ma che proprio anche attraverso la medaglia, attraverso anche i miracoli e segni portentosi che Dio compiva nel diffonderla, imprimeva sempre più nel cuore dei fedeli questa verità di fede, portando poi alla solenne proclamazione dogmatica l'8 dicembre del 1854 da parte di Pio IX. Ed è proprio su questa bellissima bolla dogmatica scritta per l'occasione da Papa Pio IX che oggi vorrei intrattenermi con voi. Prima però facciamo come di consueto la nostra preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata, Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, allora volevo oggi appunto leggere con voi l'Encirica Ineffabilis Deus del Sommo Pontefice Pio IX sull'Immacolata Concezione di Maria Santissima, indirizzata ai venerabili fratelli, patriarchi, primati, arcivescovi, vescovi e agli altri ordinari aventi con l'apostolica sede pace e comunione. Firmato Pio IX, servo dei servi di Dio. Bene, la lettera enciclica comincia proprio con le parole Dio ineffabile. Voi sapete che proprio le prime parole dell'enciclica sono quelle che danno il nome poi al documento pontificio. Infatti l'enciclica si chiama Ineffabilis Deus, Dio ineffabile. Ed è bello che il Papa cominci proprio così, mentre presenta al mondo questa verità così bella, così luminosa, dell'Immacolata, la tutta santa, la più splendente del sole, ecco. La regina di tutti i santi, mentre presenta il capolavoro di Dio, cominci proprio con l'espressione Dio ineffabile. Se tanto è grande è la Madonna, quanto più lo sarà colui che l'ha fatta, colui che è davvero ineffabile, cioè che non si può esprimere a parole, non si può descrivere, nella sua sapienza, bontà, santità, perfezione, grandezza. Dio è ineffabile. Deus est inaccessibile, cioè è inaccessibile alla mente umana e al di sopra di ogni cosa creata, Dio ineffabile, le vie del quale sono la misericordia e la verità. E misericordia e verità ci dicono da una parte il fatto che Dio è verità, non può mentire né ingannarsi, egli è la verità, perché tutto lui conosce, tutto sa, nulla è nascosto ai suoi occhi. Nulla è nascosto alla sua intelligenza. Quindi le vie delle quali sono la verità e la misericordia, perché nella sua bontà egli si piega verso di noi. Dio, la cui volontà è onnipotente, la cui sapienza abbraccia con forza il primo e l'ultimo confine dell'universo e regge ogni cosa con dolcezza. Gli previde fin da tutta l'eternità la tristissima rovina dell'intero genere umano che sarebbe derivata dal peccato di Adamo. Quindi Dio già previde Eh sì, perché in Dio non c'è un prima o un dopo. Dio è al di fuori del tempo, il passato, il presente e il futuro sono davanti a lui come l'eterno presente. E questo può in alcuni far suscitare delle perplessità, nel senso che dicono, beh, se Dio sa già tutto, sa il futuro, dunque è già tutto scritto, dunque non siamo liberi, dunque. Se uno è salvo, se uno Dio ha stabilito sia dannato, sarà dannato per forza, quindi non c'è modo di cambiare il nostro futuro. No, non è così. Cioè, il fatto che Dio vede e prevede non significa che costringa, cioè Dio vede perché, ripeto, è al di fuori del tempo. Lui vede già ciò che accadrà perché quello che accadrà è già dinanzi a lui. Quindi il fatto che previde non vuol dire che non sia opera della nostra vera libertà. Infatti qui dice il testo, previde fin da tutta l'eternità la tristissima rovina dell'intero genere umano che sarebbe derivata dal peccato di Adamo, dal suo peccato, cioè da un atto della sua volontà contraria alla volontà di Dio. Avendo quindi deciso Dio, in un disegno misterioso nascosto dai secoli, di portare a compimento l'opera primitiva della sua bontà, con un mistero ancora più profondo, l'incarnazione del Verbo, affinché l'uomo, indotto al peccato dalla perfida malizia del diavolo, non andasse perduto, in contrasto con il suo proposito d'amore, che invece desiderava, no? Ogni bene per noi. E affinché venisse recuperato felicemente ciò che sarebbe caduto con il primo Adamo, fin dall'inizio e prima dei secoli scelse e dispose che al figlio suo unigenito fosse assicurata una madre dalla quale egli, fatto carne, sarebbe nato nella pienezza dei tempi. E tale madre circondò di tanto amore, preferendola a tutte le creature, da compiacersi in lei sola con un atto di esclusiva benevolenza. Ecco, attenzione, l'amore di Dio è un amore fattivo, è un amore che crea, e quindi è un amore onnipotente, un amore che quindi se ama una creatura la circonda anche di grazie straordinarie. Qui dice il Papa, da compiacersi in lei sola con un atto di esclusiva benevolenza, un atto di esclusiva benevolenza. Quindi è evidente che questa creatura deve essere ricolmata in maniera straordinaria rispetto a tutte le altre, in maniera somma, da non potersi dire. Infatti dice il Papa, per questo attingendo dal tesoro della divinità, quello è il tesoro della divinità, è un tesoro infinito, ecco. La ricolmò assai più di tutti gli spiriti angelici e di tutti i santi, dell'abbondanza di tutti i doni celesti, in modo tanto straordinario, perché ella, sempre libera da ogni macchia di peccato, tutta bella e perfetta, mostrasse quella perfezione di innocenza e di santità, da non poterne concepire una maggiore dopo Dio, e che nessuno all'infuori di Dio può abbracciare con la propria mente. Pensate. Era certo sommamente, continua il Papa, opportuno che una madre degna di tanto onore rilucesse perennemente adorna degli splendori della più perfetta santità. Non si può pensare che Dio, avendola colmata, pensata così grande, grandiosa, tanto da non concepire una santità più grande al di fuori di lui stesso, potesse poi essere schiacciata dal peccato originale. Quindi era certo sommamente opportuno che una madre degna di tanto onore rilucesse perennemente adorna degli splendori della più perfetta santità e completamente immune anche dalla stessa macchia del peccato originale, riportasse il pieno trionfo sull'antico serpente. Dio Padre dispose di dare a lei il suo unico figlio, generato dal suo seno uguale a sé, e che ama come se stesso, in modo tale che fosse per natura figlio unico e comune di Dio Padre e della Vergine. Lo stesso Figlio scelse di farne la sua vera madre, e lo Spirito Santo volle operò perché da lei fosse concepito e generato colui dal quale egli stesso procede. Quindi è la Madonna come opera della Santissima Trinità, vedete? La Chiesa Cattolica, continua il Papa, che da sempre ammaestrata dallo Spirito Santo è il basilare fondamento della verità, considerando come dottrina rivelata da Dio, compresa nel deposito della celeste rivelazione, questa innocenza originale dell'Augusta Vergine, unitamente alla sua mirabile santità, in perfetta armonia con l'eccelsa dignità di Madre di Dio, non ha mai cessato di presentarla, proporla e sostenerla con molteplici argomentazioni e con atti solenni sempre più frequenti. Proprio la Chiesa, non avendo esitato a proporre la concezione della stessa Vergine al pubblico culto e alla venerazione dei fedeli, ha offerto un'inequivocabile conferma che questa dottrina, presente fin dai tempi più antichi, era intimamente radicata nel cuore dei fedeli, e veniva ammirabilmente diffusa dall'impegno e dallo zelo dei vescovi nel mondo cattolico. Con questo atto significativo mise in evidenza che la concezione della Vergine doveva essere venerata in modo singolare, straordinario e di gran lunga superiore a quello degli altri uomini, pienamente santo dal momento che la Chiesa celebra solamente la festa dei santi. Cioè dice il Papa, visto che la Chiesa romana ha introdotto, no? Questa festa della concezione non può festeggiare una cosa che sia un peccato. Se la Madonna è stata concepita nel peccato, non può festeggiare questa realtà di morte. Il fatto che festeggia la concezione di Maria vuol dire che la festeggia in quanto il suo ingresso nel mondo è stato unico, è stato santo da subito. Per questo essa, dice la Chiesa, era solita inserire negli uffici ecclesiastici e nella sacra liturgia, riferendole anche alle origini della Vergine, le stesse identiche parole impiegate dalla Sacra Scrittura per parlare della sapienza increata e per descriverne le origini eterne, perché entrambe erano state preordinate nell'unico identico decreto dell'incarnazione della Divina Sapienza. Sebbene tutte queste cose, condivise quasi ovunque dai fedeli, dimostrino con quanto cura la stessa Chiesa romana, madre e maestra di tutte le chiese, abbia seguito la dottrina dell'Immacolata Concezione della Vergine, tuttavia meritano di essere elencati uno per uno gli atti più importanti della Chiesa in questa materia, perché assai grandi sono la sua dignità e la sua autorità, quali si addicono a una simile Chiesa. E lei è il centro della verità cattolica e dell'unità. In lei sola fu custodita fedelmente la religione. Da lei tutte le altre chiese devono attingere la tradizione della fede. Quindi il Papa dice il fatto che siamo noi a proporlo non ci deve fare affatto vergogna, perché anzi, Gesù Cristo ha dato a San Pietro l'ufficio di ammaestrare tutte le genti, di guidarle, di far conoscere le sue parole, i suoi insegnamenti, di trasmetterle fedelmente al popolo. I nostri predecessori, infatti, dice Pio IX, si vantarono grandemente, avvalendosi della loro autorità apostolica, di aver istituito nella Chiesa romana la festa della Concezione di Maria con l'ufficio e messa propri, per mezzo dei quali veniva affermato con la massima chiarezza il privilegio dell'immunità dalla macchia originale, perché altrimenti, ripeto, che si festeggia il diavolo, no? Proprio perché la concezione di Maria è stata santa, si celebra il trionfo, no? La gloria con cui Dio ha voluto arricchire questa sua creatura. Dice poi il Papa, appunto, che la sede apostolica, i sommi pontefici hanno rafforzato, circondato di ogni onore questa festa, promosso e accresciuto con ogni mezzo il culto già stabilito, sia con la concessione di indulgenze, sia accordando alle città, alle province e ai regni la facoltà di scegliere come patrona la Madre di Dio sotto il titolo dell'Immacolata Concezione. Sia poi con l'approvazione di confraternite, di congregazioni, di famiglie religiose costituite per onorare l'Immacolata Concezione, sia con il tributare lodi alla pietà di coloro che avevano eretto monasteri, ospizi, altari e templi dedicati all'Immacolata Concezione, oppure si erano impegnati con un solenne giuramento a difendere strenuamente l'Immacolata Concezione della Madre di Dio. Quindi vedete, Il Papa dice, vedete, tutti i miei predecessori hanno sostenuto, portato avanti questa verità. Provarono, dice il Papa, anche l'immensa gioia di decretare che la festa della Concezione dovesse essere considerata da tutta la Chiesa con la stessa dignità e importanza della Natività. Inoltre, che fosse celebrata ovunque come solennità insignita di ottava e da tutti santificata come festa di precetto e che ogni anno si tenesse nella nostra patriarcale Basilica Liberiana una cappella papale nel giorno santo dell'Immacolata Concezione. Continua il Papa, spinti dal desiderio di rafforzare ogni giorno di più nell'animo dei fedeli questa dottrina dell'Immacolata Concezione della Madre di Dio, e di stimolare la loro pietà, il culto e la venerazione della Vergine concepita senza peccato originale, furono lietissimi di concedere la facoltà che venisse pronunciata ad alta voce la Concezione Immacolata della Vergine nelle litanie lauretane e nello stesso prefazio della messa, affinché i dettami della fede trovassero conferma nelle norme della preghiera. Sì, perché la preghiera rispecchia quella che è la fede. Il contenuto della preghiera è il contenuto della fede. Bello qua, no? Come sottolinea ciò cioè che i papi erano spinti dal desiderio di rafforzare ogni giorno di più nell'animo dei fedeli questa dottrina. È perché in effetti l'Immacolata è la nostra speranza, no? È colei che ha schiacciato la testa al serpente sotto il cui vessillo anche noi, ecco, dobbiamo militare in questa lotta quotidiana contro il potere delle tenebre che cerca sempre di farci deviare da Dio, di farci seguire il cammino di Adamo, il cammino di Eva, il cammino cioè della perdizione, del serpente. Noi quindi, dice il Papa, seguendo le orme di predecessori così illustri, non solo abbiamo approvato e accolto tutto ciò che è stato da loro deciso con tanta devozione e con tanta saggezza, ma memore di ciò che aveva disposto Sisto IV, abbiamo confermato con la nostra autorità l'ufficio proprio dell'Immacolata Concezione e con sensi di profonda gioia ne abbiamo concesso l'uso a tutta la Chiesa. Ma poiché tutto ciò che si riferisce al culto è strettamente connesso con il suo oggetto e non può rimanere stabile e duraturo se questo oggetto è incerto e non ben definito, i Romani Pontefici, i nostri predecessori, mentre impiegavano tutta la loro sollecitudine per accrescere il culto della Concezione, si preoccuparono anche di chiarirne e di inculcarne con ogni mezzo l'oggetto e la dottrina. Insegnarono infatti in modo chiaro ed inequivocabile che si celebrasse la festa della Concezione della Vergine e respinsero quindi come falsa e assolutamente contraria al pensiero della Chiesa l'opinione di coloro che ritenevano ed affermavano che da parte della Chiesa non si onorava la Concezione ma la santificazione di Maria. Ecco, c'erano questi teologi, cioè che un po' bloccati dalla frase di San Paolo che dice tutti hanno peccato in Adamo, quindi siccome la Madonna è discendente di Adamo, anche lei doveva aver contratto questa colpa, dicevano vabbè, noi celebriamo la santificazione, cioè che qualche istante dopo la concezione lo Spirito Santo l'ha santificata, un po' come avviene per noi nel battesimo, ma dice il Papa non è così, i papi si opposero a questa idea, no? La festa era proprio della Concezione di Maria perché sin dal primo istante lei fu tutta santa, tutta di Dio. Continua, né ritennero che si potesse procedere con minore decisione contro coloro che al fine di sminuirne la dottrina sull'Immacolata Concezione della Vergine, avendo escogitato una distinzione fra il primo istante e il secondo momento della Concezione, affermavano che si celebrava sì la concezione, ma non quella del primo iniziale momento. Poi sotterfugi che cercavano, diciamo, per negare questa verità, non tanto per principio, ma perché, appunto, non essendo ancora stata definita, rimanevano bloccati su quella frase di San Paolo che però Don Scoto aveva già ampiamente confutato, spiegando come la Madonna è stata sì redenta da Cristo, ma in un modo unico e straordinario, cioè pre-redenta. I meriti di Cristo furono a lei applicati in anticipo. E dice, è tanto più perfetto preservare dalla caduta che sollevare dopo la caduta. Quindi Gesù non sarebbe il perfettissimo Redentore se non avesse almeno con una creatura, almeno preservato una creatura dal peccato originale. Cristo è il perfettissimo Redentore proprio perché ha preservato la Beata Vergine Maria dalla colpa originale. Ma continuiamo quello che è il documento del Papa. Gli stessi nostri predecessori, cioè i papi prima, stimarono il loro preciso dovere difendere e sostenere con tutto l'impegno sia la festa della concezione della Beatissima Vergine, sia la concezione del suo primo istante come vero oggetto del culto. Di qui le parole assolutamente decisive con le quali Alessandro VII, nostro predecessore, mise in evidenza il vero pensiero della Chiesa. Quindi Pio IX qui riporta ampiamente alcuni stralci di Alessandro VII, un papa vissuto 2 secoli prima di lui, nel 1600, e riporta queste frasi: è sicuramente di antica data la particolare devozione verso la Beatissima Vergine Maria da parte dei fedeli, infatti erano convinti che la sua anima, fin dal primo istante della sua creazione, della sua infusione nel corpo, fosse stata preservata immune dalla macchia del peccato originale per una speciale grazia e per un singolare privilegio di Dio in previsione dei meriti di Gesù Cristo, Figlio suo e Redentore del genere umano. Animati da tale persuasione, circondavano di onore e celebravano la festa della concezione con un rito solenne. Questa è una citazione della Costituzione Sollicitudo Omnium Ecclesiarum di Alessandro VII dell'8 dicembre 1661. Continua Pio IX, e fu proprio impegno primario dei nostri predecessori custodire con ogni cura, zelo e sforzo perfettamente integra la dottrina dell'Immacolata Concezione della Madre di Dio. Infatti non solo non tollerarono mai che la stessa dottrina venisse in qualche modo biasimata e travisata da chi che sia, ma spingendo ben oltre, asserirono con chiare e reiterate dichiarazioni che la dottrina con la quale professiamo l'Immacolata Concezione della Vergine era e doveva essere considerata a pieno titolo assolutamente conforme al culto della Chiesa. Era antica e quasi universalmente riconosciuta, tale da essere fatta propria dalla Chiesa romana, con l'intento di assecondarla e custodirla, e del tutto degna di aver parte nella stessa sacra liturgia e nelle preghiere più solenni. E non contenti di ciò, affinché la dottrina dell'Immacolato Concepimento della Vergine si mantenesse integra, vietarono con la più grande severità che ogni opinione contraria a questa dottrina potesse essere sostenuta sia in pubblico che in privato, e la vollero colpita a morte. Sai che espressione che usa il Papa, no? Colpire a morte le dottrine contrarie, che offuscano la grandezza, la gloria della Madonna. A queste ripetute e chiarissime dichiarazioni, perché non risultassero vane, aggiunsero delle sanzioni. Tutto questo è stato riassunto dal nostro venerato predecessore Alessandro VII con le seguenti parole. Qui fa una lunga citazione che salto per questioni di tempo, in cui il Papa, con maniera forte, insomma, dichiara che chiunque si mostra contrario all'Immacolata Concezione di Maria venga in pratica sanzionato, censurato, non possa predicare, non abbia la facoltà, dice qua di testo, di predicare, di leggere, di insegnare e di dissertare pubblicamente, di avere voce attiva e passiva in ogni tipo di elezione. Incorreranno ipso facto nella pena della perpetua interdizione di predicare, di leggere, di insegnare e di dissertare in pubblico quelli che si oppongono all'Immacolata Concezione. Da queste pene essi potranno essere assolti o disponsati solamente da noi, dice Alessandro VII, o dai romani pontefici nostri successori. Quindi pensate, una pena severa proprio, no? Solo il Papa poteva addirittura togliere queste censure in cui si incorreva se si predicava contro la concezione di Maria Immacolata. Intendiamo anche sottoporli, ed effettivamente con la presente li sottoponiamo, ad altre pene da infliggere a nostro insindacabile giudizio dei romani pontefici nostri successori, mentre rinnoviamo le costituzioni e decreti di Paolo V e di Gregorio XV sopra ricordati. Dichiariamo inaccettabile, le sottoponiamo alle pene, alle censure contenute nell'indice dei libri proibiti, le pubblicazioni nelle quali vengono messi in dubbio quell'affermazione, la festa e il culto approvato. viene scritto o vi si possa leggere alcunché di contrario a ciò che è stato sopra riportato, trovino spazio discorsi, prediche, trattati, dissertazioni che ne avversano il contenuto, ordiniamo e decretiamo che sì fatti libri siano ipso facto da considerare espressamente proibiti senza attendere una specifica dichiarazione. Quindi, parole forti, no? Quindi Pio IX fa vedere come tutti i suoi predecessori si siano impegnati a glorificare la Beata Vergine Maria, a riconoscere questa verità. E questo è un passaggio molto importante perché voi sapete che un magistero reiterato indica che il contenuto che viene insegnato appartiene al deposito della fede, appartiene al deposito della tradizione con la T maiuscola. Cioè, se un'affermazione di un papa, non, come si dice, una rondine non fa primavera, l'insieme di tanti papi che ripetono la stessa cosa, beh, ha un peso molto importante che deve legare la nostra fede. D'altra parte, continua il Papa, tutti sanno con quanto zelo questa dottrina dell'Immacolata Concezione della Vergine, Madre di Dio, sia stata tramandata, sostenuta e difesa dalle più illustri famiglie religiose, dalle più celebri accademie teologiche, dai dottori più versati nella scienza delle cose divine. Tutti parimenti conoscono quanto siano stati solleciti i vescovi nel sostenere in pubblico, anche nelle assemblee ecclesiastiche, che la Santissima Vergine Maria, Madre di Dio, in previsione dei meriti del Redentore Gesù Cristo, non fu mai soggetta al peccato, ma del tutto preservata dalla colpa originale. Fu redenta in una maniera più sublime, quello che dicevamo prima, no? Stata redenta in una maniera più sublime. A tutto ciò, dice Pio IX, si aggiunga il fatto decisamente assai rilevante del massimo peso che lo stesso Concilio di Trento, quando promulgò il decreto dogmatico sul peccato originale, nel quale sulla scorta delle testimonianze della Sacra Scrittura, dei Santi Padri e dei più autorevoli concili, stabilì e definì che tutti gli uomini nascono affetti dal peccato originale, dichiarò tuttavia solennemente che non era sua intenzione comprendere in quel decreto e nell'ambito di una definizione così generale la Beata ed Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio. Quindi, in maniera indiretta, aveva chiaramente manifestato la fede in questa verità, dicendo appunto che nel decreto secondo cui tutti gli uomini nascono in peccato originale fu esente, non intendono includere la Beata Vergine Maria. Con tale dichiarazione, dice Pio IX, i padri tridentini indicarono con sufficiente chiarezza, tenendo conto della situazione del tempo, che la Beatissima Vergine fu esente dalla colpa originale. Indicarono perciò apertamente che dalle divine scritture, dalla tradizione e dall'autorità dei padri, niente poteva essere desunto che fosse in contrasto con questa prerogativa della Vergine. Per la verità, illustri monumenti di veneranda antichità della Chiesa orientale e occidentale testimoniano con assoluta certezza che questa dottrina dell'Immacolata Concezione della Beatissima Vergine, che giorno dopo giorno è stata magnificamente illustrata, proclamata e confermata dall'autorevolissimo sentimento dal magistero, dallo zelo, dalla scienza, dalla saggezza della Chiesa e si è diffusa in modo tanto prodigioso presso tutti i popoli e le nazioni del mondo cattolico, è da sempre esistita nella Chiesa stessa, come ricevuta dagli antenati e contraddistinta dalle caratteristiche della dottrina rivelata. Ciò che tutti da sempre, ovunque credono, beh, quello vuol dire che appartiene al deposito della fede. Infatti, la Chiesa di Cristo, fedele custode e garante dei dogmi a lei affidati, non ha mai apportato modifica ad essi, non vi ha tolto o aggiunto alcunché, ma trattando con ogni cura, in modo accorto e sapiente, le dottrine del passato, per scoprire quelle che si sono formate nei primi tempi e che la fede dei padri ha seminato, si preoccupa di limare ed affinare quegli antichi dogmi della divina rivelazione perché ne ricevano chiarezza, evidenza e precisione, ma conservino la loro pienezza, la loro integrità e la loro specificità, e si sviluppino soltanto nella loro propria natura, cioè nell'ambito del dogma, mantenendo inalterati il concetto e il significato. Cioè, quello che dice il Papa, cioè, le verità della fede conoscono un approfondimento, una conoscenza sempre più distinta, precisa, grazie al magistero della Chiesa, alla riflessione dei santi, dei dottori, che penetrano sempre più quel sacro deposito che non viene alterato, non viene modificato, ma viene soltanto illustrato in maniera sempre più profonda e precisa. In verità, i padri e gli scrittori ecclesiastici, ammaestrati dalle parole divine, nei libri elaborati con cura per spiegare la scrittura, per difendere i dogmi e per istruire i fedeli, non trovarono niente di più meritevole di attenzione del celebrare ed esaltare nei modi più diversi e ammirevoli l'eccelsa santità, la dignità e l'immunità della Vergine da ogni macchia di peccato e la sua vittoria sul terribile nemico del genere umano. È bello, no? Come si vede questo concerto unanime della Chiesa, no? Formata dai papi, formata dai dottori, dai santi, anche dalla gente del popolo, no? Che è tutta attenta a celebrare, a esaltare, nei modi più diversi e ammirevoli, l'eccelsa santità, la dignità e l'immunità della Vergine da ogni macchia di peccato e la sua vittoria sul terribile nemico del genere umano. E fa male, no? Vedere come invece oggi si tende sempre, invece che avere attenzione a esaltare, a magnificare, sembra quasi che si faccia l'esatto contrario. Per cui la Madonna sembra sempre più messa in un cantuccio, e si tende sempre quasi a diminuire la sua grandezza anziché esaltarla. Per tale motivo, mentre commentavano le parole con le quali Dio, fin dall'origine del mondo, annunciando i rimedi della sua misericordia approntati per la rigenerazione degli uomini, rintuzzò l'audacia del serpente ingannatore, rialzò mirabilmente le speranze del genere umano, porrò in inimicizia fra te e la donna, fra la tua e la sua stirpe, essi, cioè tutti questi padri, santi, eccetera, insegnarono che con questa divina profezia fu chiaramente e apertamente indicato il misericordioso Redentore del genere umano, cioè il figliolo unigenito di Dio, Gesù Cristo. Fu anche designata la sua beatissima madre, la Vergine Maria, e nello stesso tempo fu nettamente espressa l'inimicizia dell'uno e dell'altra contro il demonio. No, Genesi 3:15. No, Dio che prende la parola e, maledicendo il serpente, dichiara: porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua e la sua stirpe. Queste parole, dice il Papa, evidentemente si riferiscono a Cristo e a Maria, in contrasto invece con il diavolo, i nemici del diavolo. Ne conseguì che, come Cristo, mediatore fra Dio e gli uomini, assunta la natura umana, annientò il decreto di condanna esistente contro di noi, inchiodandolo da trionfatore sulla croce, così la Santissima Vergine, unita con lui da un legame strettissimo ed insolubile, poté esprimere con lui e per mezzo di lui un'eterna inimicizia contro il velenoso serpente e, riportando nei suoi confronti una nettissima vittoria, gli schiacciò la testa con il suo piede immacolato. Ecco il Papa, allora, che dopo aver parlato alla tradizione, ecco, va alla radice, la Sacra Scrittura, in modo particolare appunto questo passo della Genesi, dove viene mostrata, annunciata questa donna che col suo figlio avrebbe schiacciato la testa al serpente. Ed è evidente dal testo che c'è una inimicizia irriducibile tra l'uno e l'altro. Se la Madonna, almeno anche solo per un istante, fosse stata soggetta al diavolo, beh, allora non potrebbe dirsi questa inimicizia totale, nel tempo, nello spazio. Di questo nobile e singolare trionfo della Vergine nella sua straordinaria innocenza, purezza e santità, della sua immunità da ogni macchia di peccato, della sua ineffabile abbondanza di tutte le grazie divine, di tutte le virtù, di tutti i privilegi a lei donati, gli stessi padri, cioè i padri della Chiesa, videro una figura sia nell'arca di Noè, che per voluta, per ordine di Dio, scampò del tutto indenne dal diluvio universale, Sia in quella scala che Giacobbe vide ergersi da terra fino al cielo, lungo la quale salivano e scendevano gli angeli di Dio, la cui sommità stava il Signore stesso. Sia in quel roveto che Mosè vide nel luogo santo e avvolto completamente dalle fiamme, eppur immerso in un fuoco crepitante non si consumava né pativa alcun danno, ma continuava ad essere verde e fiorito. Sia in quella torre inespugnabile eretta di fronte al nemico, dalla quale pendono 1.000 scudi e tutte le armature dei forti. Sia in quell'orto chiuso che non può essere violato né devastato da alcun assalto insidioso. Sia in quella splendida città di Dio che ha le sue fondamenta sui monti santi. Sia in quell'eccelso tempio di Dio che, rifulgendo degli splendori divini, è ricolmo della gloria del Signore. Sia in tutti gli altri innumerevoli segni dello stesso genere che, secondo il pensiero dei padri, preannunciavano cose straordinarie sulla dignità della Madre di Dio, sulla sua illibata innocenza e sulla sua santità, mai soggetta ad alcuna macchia. Ecco, vedete come il Papa si rifà a tutti questi padri della Chiesa che, commentando le scritture, vedevano proprio adombrata, annunciata, la beata Vergine Maria, la sua santità, la sua immacolatezza, come la barca di Noè che unica, scampò il diluvio, così la Madonna è l'unica che scampò alla legge, del peccato, universale del peccato, o il roveto ardente, ecco, che pur bruciando non si consuma, e così via. Per descrivere debitamente questi insiemi di doni celesti e l'innocenza originale della Vergine dalla quale è nato Gesù, i padri ricorsero alle parole dei profeti ed esaltarono questa divina Santa Vergine come una pura colomba, come una santa Gerusalemme, come un eccelso trono di Dio, come un'arca della santificazione, come la casa che l'eterna sapienza si è edificata, come quella regina straordinaria che ricolma di delizie, appoggiata al suo diletto, uscì dalla bocca dell'Altissimo, assolutamente perfetta e bella, carissima a Dio, e mai contaminata da ogni macchia di peccato. Bene, prima di continuare facciamo una breve pausa con un breve stacco musicale. Bene, continuiamo la nostra riflessione sulla bulla dogmatica Ineffabilis Deus di Pio IX. Dopo aver citato il passo della scrittura Genesi 3,15, che è stato interpretato dai santi padri e dai scrittori ecclesiastici come l'annuncio di colei che, immacolata e tutta santa, non sarebbe mai stata soggetta al diavolo, ma anzi l'avrebbe schiacciato la testa, l'avrebbe vinto, in una inimicizia irriducibile che non conosce tempo, quindi che fu, che è e che sempre sarà. Ecco, dopo aver quindi illustrato questo testo della scrittura, passa al Vangelo. riportando il saluto dell'angelo e il saluto di Santa Elisabetta alla Madonna. Sentiamo però le parole del Papa. Siccome poi gli stessi padri e gli scrittori ecclesiastici erano pienamente convinti che l'angelo Gabriele, nel dare alla Beatissima Vergine l'annuncio dell'altissima dignità di Madre di Dio, l'aveva chiamata in nome per comando di Dio stesso piena di grazia, insegnarono che con questo singolare e solenne saluto mai udito prima di allora, perché in effetti basta leggere tutta la scrittura, non si trova mai qualcosa di così grandioso, di così solenne, un saluto da parte di un angelo rivolto a un uomo con parole così. Dunque, insegnarono che con questo singolare e solenne saluto mai udito prima di allora si proclamava che la Madre di Dio era la sede di tutte le grazie divine. Era ornata di tutti i carismi dello Spirito Santo, altrimenti non l'aveva chiamata piena di grazia. Anzi, era un tesoro quasi infinito e un abisso inesauribile di quegli stessi doni divini. Vedete che anche il Papa non riesce a trovare delle espressioni che possano tradurre la grandezza, no? Dei benefici di cui Dio l'ha arricchita. Usa questi termini, quasi infinito, non può dire infinito perché infinito è solo Dio, quasi infinito, abisso inesauribile, cioè che non si può esaurire, un fondo, un pozzo senza fondo, ecco, di grazia. A tal punto che, non essendo mai stata soggetta a maledizione, ma partecipe insieme col Figlio di eterna benedizione, meritò di essere chiamata da Elisabetta, mossa dallo Spirito Santo, benedetta tu fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno. Ecco, anche questa espressione ci rivela qualcosa, no? Del fatto che la Madonna è davvero immacolata. Altrimenti l'avrebbe detto benedetta tu fra le donne perché hai dato alla luce, darai alla luce il Figlio di Dio. No, usa l'espressione benedetta tu fra le donne, senza limitazione, tra tutte le donne, tu sei la benedetta. E benedetto è il frutto del tuo seno. La benedizione non può stare insieme alla maledizione, ecco, sono due cose che si oppongono. Quindi lei è la benedetta perché non fu mai maledetta, ecco, non fu mai sotto il terribile peso del giogo di Satana, del peccato, nemmeno quello originale. Da tutto ciò derivò, e continua il Papa, il loro concorde e ben documentato pensiero che in forza di tutti questi doni divini, la gloriosissima Vergine, per la quale grandi cose ha fatto colui che è potente, rifulse di tale pienezza di grazia, di tale innocenza da diventare l'ineffabile miracolo di Dio, anzi il culmine di tutti i miracoli, e quindi degna madre di Dio, la più vicina a Dio, nella misura in cui ciò è possibile a una creatura, superiore a tutte le lodi angeliche e umane. Quindi non solo superiore agli uomini, ma persino agli angeli. Quindi pensiamo l'angelo più eccelso, l'angelo che non ha mai conosciuto peccato, beh, è inferiore comunque a Maria Santissima. Proprio perché è la creatura più vicina a Dio, che ha ricevuto la grazia in una misura in cui ciò è possibile a una creatura superiore a tutte le angeliche lodi ed umane. Per questo motivo, con l'intento di dimostrare l'innocenza e la giustizia originale della Madre di Dio, i padri non solo la paragonarono spessissimo a Eva ancora vergine innocente, non corrotta e non ancora caduta nei lacci delle mortali insidie del serpente ingannatore, ma l'anteposero a lei con una meravigliosa varietà di parole e di espressioni. Eva infatti aveva dato ascolto disgraziatamente al serpente, decadde dall'innocenza originale e divenne sua schiava. Mentre la Beatissima Vergine crebbe continuamente quel primitivo dono e senza mai ascoltare il serpente, con la forza ricevuta da Dio, ne annientò la violenza e il potere. Quindi, da una parte la paragonano a Eva uscita dalle mani di Dio, quindi incontaminata, e quindi anche la Madonna è uscita davvero dalle mani dell'Altissimo, della potenza dell'Altissimo, e tutta santa, immacolata, piena di doni, ma mentre Eva cadde, Maria no. Quindi c'è questo parallelismo Eva-Maria, come Adamo-Cristo, che è uno dei pilastri della predicazione dei padri. Perciò, continua il Papa, non si stancarono mai di proclamarla giglio tra le spine, terra assolutamente inviolata, virginale, libata, immacolata, sempre benedetta e libera da ogni contagio di peccato, dalla quale è stato formato il nuovo Adamo. No, come Adamo fu tratto dalla terra vergine, no? Plasmato dalle mani di Dio, così Cristo, per opera dello Spirito Santo, è plasmato, è formato nel grembo purissimo di questa terra vergine che è Maria Santissima. Ancora, viene chiamato dai padri, eccetera, come giardino delle delizie piantato da Dio stesso, senza difetti, splendido, abbondantemente ornato di innocenza, di immortalità, protetto da tutte le insidie del velenoso serpente, legno immarcescibile che il tarlo del peccato mai poté intaccare, fonte sempre limpida e segnata dalla potenza dello Spirito Santo, tempio esclusivo di Dio, tesoro di immortalità, unica e sola figlia non della morte ma della vita, germoglio di grazie non d'ira, che per uno speciale intervento della provvidenza divina è spuntato sempreverde e ammantato di fiori da una radice corrotta e contaminata. Chiaramente questo testo si potrebbe davvero meditare, perché è così ricco, no? Ogni espressione qui usata dai Santi Padri è un libro, che si può scrivere sulla Madonna. Noi non abbiamo il tempo, quindi ci limitiamo a leggere, diciamo, quello che il Papa ha raccolto qui in nuce, dall'abbondante miniera dei padri della Chiesa. Continua il Papa, ma come se tutte queste espressioni non bastassero, pur essendo straordinarie, i padri formularono specifiche e stringenti argomentazioni per affermare che parlando del peccato non poteva in alcun modo essere chiamata in causa la Santa Vergine Maria, perché a lei era stata elargita la grazia in misura superiore per vincere ogni specie di peccato. Asserirono quindi che la gloriosissima Vergine fu la riparatrice dei genitori, la fonte della vita per i posteri. Scelta e preparata dall'Altissima da tutta l'eternità e da lui preannunciata, quando disse al serpente, porrò inimicizia fra te e la donna, schiacciò veramente la testa di quel velenoso serpente. Sostennero dunque che la Beatissima Vergine fu per grazia immune da ogni macchia di peccato ed esente da qualsivoglia contaminazione del corpo, dell'anima e della mente, unita in un intimo rapporto e congiunta da un eterno patto di alleanza con Dio. Non fu mai preda delle tenebre, ma fruì di una luce perenne e risultò degnissima dimora di Cristo, non per le qualità del corpo, ma per lo stato originale di grazia. D'altra parte, è proprio la piena di grazia, è proprio la proprietà, possiamo dire, no? Della Madonna. Ecco perché l'angelo non dice Ave o Maria che sei piena di grazia, no, dice Ave o piena di grazia, come se essere piena di grazia fosse proprio il suo proprio, la sua proprietà essenziale, qualcosa che è intimamente legato a lei. Sostennero dunque che la Beatissima Vergine fu per grazia immune da ogni macchia di peccato ed esente da qualsivoglia contaminazione del corpo, dell'anima e della mente. E in lei tutto è luce, tutto grazia, tutto splendore. Parlando della concezione della Vergine, i padri aggiunsero espressioni, continua il Papa, assai significative, con le quali attestarono che la natura cedette il passo alla grazia, e si trovò incapace a svolgere il suo compito. Non poteva infatti accadere che la Vergine Madre di Dio potesse essere concepita da Anna prima che la grazia sortisse il suo effetto. Così doveva essere concepita la primogenita, dalla quale doveva poi essere concepito il primogenito di ogni creatura. Cioè, i padri richiamano un dato della tradizione, cioè il fatto che Gioacchino ed Anna non riuscivano ad avere figli, invocavano spesso l'aiuto di Dio, anzi Anna era diventata ormai anziana, quindi non solo sterile ma pure anziana. Eppure, ecco la grazia che poi hanno di dare alla luce la Madonna. Per questo i padri dicono che la natura non ha usato venire prima della grazia. La Madonna è stata concepita in maniera naturale, a differenza di Gesù che non ha padre, la Madonna ha un padre, San Gioacchino. Quindi la sua concezione è completamente naturale, come per ogni figlio che viene nel mondo. Ma il fatto che Anna era prima sterile, era ormai anziana, e così anziana era Gioacchino, e quindi il fatto che comunque questa concezione ha del miracolo, proprio sotto questo aspetto, i padri dicono che la grazia in qualche modo ha voluto, cioè la natura non ha osato anticipare la grazia perché risultasse così ancora più evidente. E la straordinaria e singolare persona che i due coniugi stavano per dare alla luce, hanno dato alla luce. Ancora, proclamarono che la carne della Vergine derivata da Adamo non ne contrasse le macchie, che la Beatissima Vergine fu quindi il tabernacolo creato da Dio stesso, formato dallo Spirito Santo. Ricordate quando Davide vuole co far costruire il Tempio, no? Il profeta Nathan gli rivolge la parola da parte di Dio: tu non mi costruirai la dimora, anzi io costruirò una dimora alla tua discendenza, a Gesù, al re promesso, la Madonna, che è stata davvero costruita dalle mani dell'Altissimo, santa e immacolata. Ancora formato dallo Spirito Santo, capolavoro di un'autentica porpora, al quale diede ornamento col nuovo Bezalel, ricamandolo variamente in oro. Fu a buon diritto esaltata come il primo vero capolavoro di Dio. Sfuggite dardi infuocati del maligno, entrò nel mondo bella per natura e assolutamente estranea al peccato nella sua concezione immacolata, come l'aurora che spande tutt'attorno la sua luce. Non era infatti conveniente che quel vaso di elezione fosse colpito dal comune disonore, perché assai diverso da tutti gli altri, di cui condivide la natura ma non la colpa. Al contrario, era assolutamente conveniente che, come l'unigenito aveva in cielo un padre, che i cherubini esaltano tre volte santo, avesse sulla terra una madre mai priva dello splendore della santità. Cioè, non era affatto conveniente. Che colei che aveva in comune col Padre eterno che è nei cieli lo stesso Figlio, generato dall'eternità da parte del Padre, generato nel tempo da parte della Madre, per questo intimo rapporto tra il Padre che è nei cieli e la Madre, non era affatto conveniente che fosse in qualche modo contaminata, che disonorasse il Figlio di Dio, gettasse ombra sul Figlio di Dio. Proprio questa dottrina era tal punto radicata nella mente e nell'animo degli antenati, dice il Papa, che divenne abituale l'uso di uno speciale e straordinario linguaggio. Lo impiegarono spessissimo per chiamare la Madre di Dio Immacolata, del tutto Immacolata, innocente, anzi innocentissima, illibata nel modo più eccelso, santa e assolutamente estranea al peccato, tutta pura, tutta intemerata, anzi esemplare della purezza dell'innocenza, più bella della bellezza, più leggiadra della grazia, più santa della santità, la sola santa, purissima nell'anima e nel corpo, che si spinse oltre la purezza e la verginità, la sola che diventò senza riserve la dimora di tutte le grazie dello Spirito Santo e che si innalzò al di sopra di tutti, con l'eccezione di Dio. Per natura più bella, più graziosa, più santa degli stessi cherubini e serafini e di tutte le schiere degli angeli. Cioè, vedete come il Papa cita, no? Tutte queste espressioni che si trovano sulle bocche dei santi padri, degli antenati, di coloro che ci hanno preceduto. Dice il Papa: nessun linguaggio né del cielo né della terra può bastare per tessere né le lodi. Pensate, nessun linguaggio né della ce del cielo, cioè nemmeno gli angeli, possono tessere le lodi proporzionate in maniera bastevole nei confronti della Vergine Maria. La vedete quanto sono stolti, no? Quei cristiani che hanno quasi paura di dare troppa lode alla Madonna, di onorare troppo la Madonna. Qui dice il Papa che non basta il linguaggio né del cielo né della terra per lodarla convenientemente. Ancora, nessuno ignora che celebrazione di lei fu con tutta naturalezza introdotta nelle memorie della Santa Liturgia e negli uffici ecclesiastici. Tutti le pervade li domina per larghi tratti. La madre di Dio vi è invocata ed esaltata come incorrotta colomba di bellezza, rosa sempre fresca, essendo purissima sotto ogni aspetto, eternamente immacolata e beata, viene celebrata come l'innocenza stessa, che non fu mai violata, e come la nuova Eva che ha generato l'Emmanuele, l'innocenza stessa, infatti l'Immacolata. Non un'immacolata, l'immacolata. Non vi è dunque niente di straordinario se i pastori della Chiesa e i popoli fedeli si sono compiaciuti ogni giorno di più di professare con tanta pietà, con tanta devozione, con tanto amore la dottrina dell'Immacolata Concezione della Vergine Madre di Dio, che a giudizio dei padri è stata inserita nella Sacra Scrittura, è stata trasmessa dalle loro numerose e importantissime testimonianze, è stata manifestata e celebrata con tanti insigni monumenti nel venerando tempo antico, è stata proposta e confermata dal più alto e autorevole magistero della Chiesa. Quindi Papa fa tutto questo riassunto per dire che appartiene al deposito della fede, perché si trova nella Sacra Scrittura, è celebrata dai santi padri lungo i secoli, è pregata, venerata da tutto il popolo di Dio, pastori e semplici fedeli, dunque è evidente che è una verità di fede. Ancora continua il Papa, pastori e popolo, niente ebbero di più dolce e di più caro che onorare, venerare, invocare ed esaltare ovunque, con tutto l'ardore del cuore, la Vergine Madre di Dio concepita senza peccato originale. Per questo già dai tempi antichi i vescovi, gli uomini di chiesa, gli ordinari regolari, gli stessi imperatori re chiesero con insistenza che questa sede apostolica definisse l'Immacolata Concezione della Madre di Dio come dogma della fede cattolica. Queste richieste sono state nuovamente ripetute nei tempi più recenti, eccetera, eccetera. Poiché dunque con straordinaria gioia del nostro cuore avevamo piena conoscenza di tutto ciò e ne comprendevamo l'importanza, non appena siamo stati innalzati, sebbene immeritevoli, per un misterioso disegno della Divina Provvidenza a questa sublime cattedra di Pietro, ed assumemmo il governo di tutta la Chiesa, abbiamo ritenuto che non ci fosse niente di più importante, attenzione alle parole, sorretti anche dalla profonda devozione, pietà e amore nutriti fin dalla fanciullezza per la Santissima Vergine Madre di Dio, del portare a compimento tutto ciò che poteva essere ancora nelle aspettative della Chiesa per accrescere il tributo di onore alla Beatissima Vergine e per metterne ancora più in luce le prerogative. Ma qui sottolineo, no? Sappiamo che Pio IX si trova in un momento terribile, si trova in un momento in cui ci sono i moti rivoluzionari, nazionalisti, lo stesso Pio IX è costretto a fuggire a Gaeta, infatti lì farà voto alla Madonna che se potrà tornare in Vaticano proclamerà questo dogma, ma lui dice sin da quando salì al soglio pontificio abbiamo ritenuto che non ci fosse niente di più importante. Stupisce, no? E dice con tutti questi problemi della Chiesa, del mondo, non c'è niente di più importante che proclamare il dogma dell'Immacolata Concezione? Vedete, questo Papa aveva lo sguardo soprannaturale. Vedete, anche la Madonna Fatima parla della Seconda Guerra Mondiale. E qual è che pone, parla del comunismo che sarebbe dilagato, procurando martiri, sofferenze. Dice, per evitare questo, cosa vi chiedo? La consacrazione al mio cuore immacolato. Un atto di consacrazione solenne al cuore immacolato di Maria da parte del Papa dei Vescovi può fermare una guerra. Eh sì. Perché la storia non è fatta solo di cose umane e terrene, è fatta anche guidata dalle mani di Dio. E quanto è potente la Madonna, l'intercessione della Madonna, se noi mettiamo davvero la Madonna al cuore, ci stringiamo attorno di lei, non possiamo che vincere, perché lei è l'Immacolata, colei che schiaccia la testa al serpente. Quindi se vogliamo salvarci, se vogliamo davvero superare questi tristi tempi di apostasia, di guerre, di lontananza da Dio in un mondo sempre più nella deriva, dobbiamo rimettere la Madonna al centro, riconsacrarci, consacrarci a lei, mettere l'Immacolata davvero al cuore, ecco, della nostra fede, perché così Dio l'ha voluta. Dio ha voluto che fosse lei insieme al suo figlio a schiacciare la testa del serpente. È il disegno di Dio, è la volontà di Dio. Infatti la Madonna dirà a Fatima, questa è la volontà di Dio, è volontà di Dio che la devozione al mio cuore immacolato venga diffusa nel mondo. È la volontà di Dio. Dunque, per questo il Papa dice, abbiamo ritenuto che non ci fosse niente di più importante che accrescere il tributo di onore alla Beatissima Vergine e metterne ancora più in luce le prerogative. Volendo tuttavia procedere con grande prudenza, il Papa deve essere sempre il Papa, cioè deve essere attento quando fa dei pronunciamenti, perché è Pietro che parla. La Chiesa, quindi dovendo definire una verità di fede, ecco che con grande prudenza dice: abbiamo costituito una speciale congregazione di nostri venerabili fratelli cardinali di Santa Romana Chiesa, illustri per la pietà, per la competenza, per la conoscenza di cose divine. Abbiamo pure scelto uomini del clero secolare e regolare, particolarmente versati nelle discipline teologiche, perché esaminassero con ogni cura tutto ciò che riguarda l'Immacolata Concezione della Vergine e presentassero a noi le loro conclusioni. Quantunque già dalle istanze da noi ricevute per patrocinare l'eventuale definizione dell'Immacolata Concezione della Vergine risultasse chiaro il pensiero di molti vescovi, tuttavia abbiamo inviato ai venerabili fratelli vescovi di tutto il mondo cattolico una lettera enciclica scritta a Gaeta il 2 febbraio 1849, perché dopo aver rivolto preghiera a Dio ci comunicassero per iscritto quali fossero la pietà e la devozione dei loro fedeli nei confronti dell'Immacolata Concezione della Madre di Dio e soprattutto quale fosse il loro personale pensiero sulla proposta di questa definizione, quali fossero i loro auspici al fine di poter esprimere il nostro decisivo giudizio nel modo più autorevole possibile. Insomma, e qui il Papa poi, non leggo tutto perché il tempo stringe. Riporta come sia la risposta da parte dei vescovi, sia da parte della Commissione sia stata non solo favorevole, ma proprio anche incisiva nel chiedere, nel supplicare ancora di più che il Papa faccia questo dono alla Chiesa nel proclamare la Madonna Immacolata. È chiaro che la Madonna è Immacolata, non è che cambia la realtà delle cose, ma il fatto che venga proclamata solennemente a tutto il popolo. È un'esigenza di un cuore filiale, di un cuore davvero che vuole onorare la propria madre, la madre di Dio, e vuole glorificare Dio stesso, che è mirabile nei suoi santi, ancor più ammirabile nel aver fatto una creatura così eccelsa, così santa, così immacolata, tutta luce e splendore. Quindi, dice il Papa, essendo quindi fermamente convinti nel Signore che fossero maturati i tempi per definire l'Immacolata Concezione Santissima Vergine Maria, Madre di Dio, che la Sacra Scrittura, la veneranda tradizione, il costante sentimento della Chiesa, il singolare consenso dei vescovi e dei fedeli, gli atti memorabili e le costituzioni dei nostri predecessori mirabilmente illustrano e spiegano, dopo aver soppesato con cura ogni cosa, aver innalzato a Dio in incessanti e fervide preghiere, ritenemmo che non potesse più in alcun modo indugiare a ratificare e a definire con il nostro supremo giudizio l'Immacolata Concezione della Vergine Maria, e così soddisfare le sacrosante richieste del mondo cattolico, appagare la nostra devozione verso la Santissima Vergine e nello stesso tempo glorificare sempre più in lei il suo Figlio unigenito, il Signore nostro Gesù Cristo, perché ogni tributo di onore reso alla Madre ridonda sul Figlio. Ecco. Quindi altro che aver paura di parlare troppo della Madonna perché così si oscura il figlio, no, è proprio parlando alla Madonna che si onora il figlio. Perciò, dopo aver presentato senza interruzione nell'umiltà e nel digiuno le nostre personali preghiere, quelle pubbliche della Chiesa a Dio Padre per mezzo del suo figlio perché si degnasse di dirigere e di confermare la nostra mente con la virtù dello Spirito Santo, dopo aver implorato l'assistenza dell'intera corte celeste, dopo aver invocato con gemiti lo Spirito Paraclito per la sua divina ispirazione, ad onore della Santa ed invisibile Trinità, a decoro e ornamento della Vergine Madre di Dio, ad esaltazione della fede cattolica e incremento della religione cristiana, con l'autorità di nostro Signore Gesù Cristo, dei santi apostoli Pietro e Paolo e nostra, dichiariamo, affermiamo e definiamo, rivelata da Dio. Sentite, qui è proprio il Papa che parla ex cattedra, in modo solenne, con un linguaggio solenne, richiamando il deposito della fede, richiamando la sua autorità in qualità di successore dei santi Pietro e Paolo, con l'intento di definire per tutto il popolo quella che è la regola della fede. Cosa dice? Ecco, affermiamo, definiamo, rivelata da Dio, la dottrina che sostiene che la Beatissima Vergine Maria fu preservata per particolare grazia e privilegio di Dio Onnipotente, in previsione dei meriti di Gesù Cristo, Salvatore del genere umano, immune da ogni macchia di peccato originale, fin dal primo istante del suo concepimento. E ciò deve pertanto essere oggetto di fede certo e immutabile per tutti i fedeli. Se qualcuno dunque avrà la presunzione di pensare diversamente da quanto è stato da noi definito, Dio non voglia, sappia con certezza di aver pronunciato la propria condanna. Vedete che parole forti. Di aver subito il naufragio della fede, di essersi separato dall'unità della Chiesa. E se avrà osato rendere pubblico a parole o per iscritto in qualunque altro modo ciò che pensa, sappia di essere incorso ipso facto nelle pene comminate dal diritto. Quindi il Papa riprende il discorso con grande gioia, dice: la nostra bocca è veramente piena di gioia, la nostra lingua di esultanza. Innalziamo dunque a Gesù Cristo, Signore nostro, i più umili e sentiti ringraziamenti perché pur non avendone i meriti, ci ha concesso per una grazia particolare di offrire e di decretare questo onore e questo tributo di gloria alla sua Santissima Madre. Vedete come il Papa si sente davvero onorato, non sa come fare a ringraziare Dio per avergli dato questa grazia, di poter essere proprio lui a proclamare solennemente questo dogma della fede. Con il Papa fondiamo senz'altro le nostre attese su un fatto di sicura speranza, di pieno convincimento. La stessa Beatissima Vergine che tutta bella e immacolata schiacciò la testa velenosa del crudelissimo serpente e recò al mondo la salvezza, la Vergine che gloria dei profeti e degli apostoli, onore dei martiri, gioia e corona di tutti i santi, sicurissimo rifugio e fedelissimo aiuto di chiunque è in pericolo, e il Papa era in pericolo come i cristiani, potentissima mediatrice, avvocata di tutto il mondo presso il suo unigenito figlio, fulgido e straordinario ornamento della Santa Chiesa, incrollabile presidio che ha sempre schiacciato le eresie, ha liberato le genti e i popoli fedeli da ogni sorta di disgrazie e ha sottratto noi stessi ai numerosi pericoli che ci sovrastavano, voglia, con il suo efficacissimo patrocinio, portare aiuto alla Santa Madre, la Chiesa Cattolica, perché rimosse tutte le difficoltà, sconfitti tutti gli errori, essa possa ogni giorno di più prosperare e fiorire presso tutti i popoli, in tutti i luoghi, dall'uno all'altro mare, dal fiume fino agli estremi confini della terra, e possa godere pienamente della pace, della tranquillità e della libertà. Voglio inoltre intercedere perché i colpevoli, ecco anche la preghiera per i nemici, come Gesù ci ha insegnato. Voglio inoltre intercedere perché i colpevoli ottengano il perdono, gli ammalati il rimedio, i pusillanimi la forza, gli afflitti la consolazione, i pericolanti l'aiuto e tutti gli erranti rimossa la caligine della mente possano far ritorno alla via della verità e della giustizia e si faccia un solo vile e un solo pastore. Ecco una preghiera che anche noi dobbiamo davvero elevare alla Beata Vergine Maria. Quindi, continua il Papa, ascoltino queste nostre parole tutti i carissimi figli della Chiesa Cattolica e con un ancor più convinto desiderio di pietà, di devozione e di amore, continuino ad onorare, a invocare, a supplicare la Beatissima Vergine Maria, Madre di Dio, concepita senza peccato originale, e si rifugino con piena fiducia presso questa dolcissima Madre di misericordia e di grazia in ogni momento di pericolo, di difficoltà, di bisogno e di trepidazione. Sotto la sua guida, la sua protezione, la sua benevolenza, il suo patrocinio, non vi può essere motivo né di paura né di disperazione, perché Perché nutrendo per noi un profondo sentimento materno, avendo a cuore la nostra salvezza, abbraccia con il suo amore tutto il genere umano. L'abbiamo visto anche venerdì scorso, no? Con Rue de Bach, il dono della medaglia miracolosa, quale segno proprio che lei vuole stare vicina ai suoi figli, e li sostiene, li aiuta, gli dà le grazie di cui ha bisogno anche nei momenti più terribili, più oscuri. Essendo stata costituita dal Signore regina del cielo e della terra, dice il Papa, innalzata al di sopra di tutti i cori degli angeli e delle schiere dei santi, sta alla destra del suo Figlio unigenito, Signore nostro Gesù Cristo, e intercede con tutta l'efficacia delle sue materne preghiere. Ottiene ciò che chiede e non può restare inascoltata. Sì, perché colui che ha fatto il quarto comandamento onora il padre e la madre. Ha voluto sottomettersi a questo comandamento facendosi figlio di Maria. Da ultimo, perché questa nostra definizione dell'Immacolata Concezione della Beatissima Vergine Maria possa essere portata a conoscenza di tutta la Chiesa, decidiamo che la presente nostra lettera apostolica resti a perenne ricordo e ordiniamo che a tutte le trascrizioni o copie, anche stampate, sottoscritte per mano di qualche pubblico notaio e munito del sigillo di persona costituita in dignità ecclesiastica, si presti la stessa fede che si presterebbe alla presente se fosse esibita o mostrata. Nessuno pertanto si permetta di violare il contenuto di questa nostra dichiarazione, proclamazione e definizione o abbia l'ardire temerario di avversarlo e di trasgredirlo. Se qualcuno poi osasse tentarlo, sappia che incorrerà nello sdegno di Dio Onnipotente e dei suoi beati apostoli Pietro e Paolo. Dato a Roma presso San Pietro nell'anno dell'incarnazione del Signore 1854, il giorno 8 dicembre, nell'anno nono del nostro pontificato. Pio IX. Bene, diceva San Massimiliano, la prima pagina della storia è stata scritta, quella battaglia che i francescani hanno portato avanti per tanti anni, secoli, per arrivare a questo dogma è stata conclusa, ma si apre una nuova pagina. Far scendere nel cuore, nelle anime di tutti questa verità. E qual è il cuore di questa verità? È che la Madonna è la vincitrice, è l'Immacolata, tutta grazia. E anche noi, se vogliamo davvero camminare in questo mondo, sconfiggere il dragone infernale, se vogliamo perseverare nel bene, se vogliamo ottenere grazia, e dobbiamo andare a questo pozzo inesauribile, come diceva il Papa, di grazia, andare da lei, stringerci, metterci sotto il suo manto, perché lei ci conduca al porto di eterna salvezza, dove contemplarla un giorno, speriamo, alla destra del suo Figlio, il Re Divino, nella gloria del Padre. Ave Maria.